Orlando si svegliò, si stirò le membra, si alzò, sostò ritto in piedi dinanzi a noi nella sua assoluta nudità, e mentre durava ancora il tuono delle trombe. Verità, 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 altro non ci rimane che confessare. Orlando era una donna.
Immaginate di essere un'autrice e attivista che scrive di un uomo, un certo Orlando, che come per magia una mattina si sveglia e cambia sesso. E ora immaginate che questo romanzo, che ha come protagonista un personaggio così fluido e sfuggente, voi l'abbiate scritto ispirandovi alla vostra amica, amante ed amata. Ora ditemi, avete immaginato di essere una donna dei nostri tempi o una signora nata in epoca vittoriana? La verità è che Orlando è un capolavoro avanguardistico, scritto nel 1928 da Virginia Woolf, una delle massime esponenti della letteratura del Novecento, che con incredibile sapienza ha trattato temi così moderni e innovativi da invertire non solo lo stile e la lingua inglese, ma anche il corso della lotta per la parità tra i generi. Facile conquistare il mondo con arsenali e corpi d'armata.
Provate invece a cambiarlo il mondo, disponendo di un unico corpo, il vostro.
Alcuni lo hanno fatto.
Io sono Guglielmo Scilla.
Io sono Katy La Torre e questo è Invertiti.
Storie di gay, lesbiche, bisessuali, trans e travestite che hanno invertito il corso della storia.
Qui parliamo di loro.
Di chi ha trasformato le proprie vite in terreno di battaglia per la conquista di diritti senza mai mietere vittime sul terreno.
Protagonisti esclusi, si intende.
Adeline Virginia Stephen nasce al 22 di Hyde Park, Londra, nel gennaio del 1882. Figlia di genitori già alle seconde nozze, ebbe una famiglia molto numerosa, composta da Vanessa, la sua sorella prediletta, Toby e Adrian, i fratelli minori, e infine i tre fratellastri George, Stella e Gerald, che la madre concepì con il suo primo coniuge. L'infanzia di Virginia trascorre apparentemente serena. Cresce in un ambiente ricco di stimoli umanistici, poiché il padre, Leslie Stephen, è un autore, storico e critico letterario. Il salotto della loro grande casa londinese è frequentato spesso da ospiti illustri come il romanziere Henry James ed il poeta Thomas Hardy. In questo clima intellettuale ed ispirato, Virginia ed il fratello Toby danno vita ad un piccolo giornale domestico, Hyde Park Gate News, dove raccontano con passione le vicende di casa. Non solo di quella nel cuore della capitale inglese, ma anche dell'amata Talland House, in Cornovaglia, dove la famiglia Stephen trascorre numerosi estati felici e spensierate. Questo idillio, però, si sgretola tra le mani di una Virginia appena tredicenne, quando nel maggio 1895 la madre, Julia, si spegne a causa di un'improvvisa febbre reumatica. Il padre decide di vendere quella casa in riva al mare, con la vista sul faro, dimora di tutti i pensieri felici che improvvisamente abbandonano Virginia. Per la prima volta in vita sua, a soli 13 anni, sperimenta una depressione precoce, inconsapevole che questa malvoluta compagna l'affiancherà fino alla fine dei suoi giorni.
Gli anni a venire non saranno certo più facili. I fratelli lasciano casa per poter frequentare i college più prestigiosi, mentre a lei e Vanessa questo privilegio viene negato e le due rimangono ad Hyde Park. Virginia inizia a sviluppare un'ostinata intolleranza contro la disparità tra i sessi. Perché i suoi fratelli maschi possono ricevere un'istruzione superiore alla sua? Il senso di ingiustizia la pervade, ma di certo non la paralizza. Virginia studia da autodidatta e frequenta con assidua costanza la biblioteca del padre. In una lettera scrive: «Ricavavo dai libri con fatica e tutta sola le risposte che gli uomini trovano dalle conversazioni ogni sera, quando siedono a fumare la pipa davanti al fuoco». Nel 1897 viene ammessa ad un corso di studi di storia e lettere classiche presso il King's College London, pioniere dell'educazione femminile sin dal 1870. Ci basti pensare che ad Oxford i corsi di laurea diventeranno accessibili alle donne solo 40 anni dopo e a Cambridge 70. Nel medesimo anno, però, Virginia perde la sorellastra Stella e nel 1904 il padre si spegne tragicamente. Per lei è un punto di non ritorno. Lascia per sempre l'abitazione in cui è nata per trasferirsi dalla sorella Vanessa a Bloomsbury. Un nuovo, enorme capitolo della sua vita sta per cominciare, ma prima deve esorcizzare il suo passato e decide di farlo con la scrittura. In una serie di lettere e racconti che verranno pubblicati postumi in Momenti di essere, Virginia fa una rivelazione sconvolgente. Quell'infanzia, che all'apparenza era risultata serena ed appagante, nascondeva un segreto torbido ed incestuoso. Sia George che Gerald, i figli che la madre aveva concepito durante il suo primo matrimonio, avevano abusato per anni di lei e di Vanessa. Questo fatto condizionerà la sua sessualità e la sua salute mentale in maniera irreparabile.
Dopo anni di perdite e sofferenza, però, Virginia trova un nuovo luogo dove sentirsi in pace, come le era accaduto soltanto a Talent House. È il quartiere più bohemien di Londra. A Bloomsbury si respirano innovazione, libertà e cultura. Come succedeva nel salotto del padre, anche questa nuova casa diventa il centro di raccolta per un collettivo di intellettuali che sfidano le convenzioni dell'epoca, il Bloomsbury Group. I temi trattati variano da idee sull'uguaglianza, il femminismo, l'accettazione dell'omosessualità e della bisessualità, l'amore per l'arte, il pacifismo e l'ecologia. I fratelli Stephen ospitano il critico d'arte Roger Fry, l'economista John Maynard Keynes, i filosofi Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein, innumerevoli scrittori tra cui T.S. Eliot e la leader del movimento suffragista, Emmeline Pankhurst. In questo contesto Virginia fiorisce non solo come scrittrice, ma anche come critica e saggista. Le discussioni animate e le sessioni notturne di lettura in questo circolo diventano storia. È come se con ogni parola e ogni dibattito Virginia e i suoi compagni stessero plasmando e trasformando le basi della letteratura e cultura moderne. Oltre ad aver trovato la sua voce, la nostra lanciatissima attivista trova Leonard, un teorico politico di cui ben presto prende il cognome, convolando a nozze nel 1912, diventando così Virginia Woolf.
Ora che la sua identità si è finalmente formata, Virginia è inarrestabile. Fonda insieme al marito una casa editrice, la Hogarth Press, per la quale pubblicheranno, fra gli altri, Italo Svevo, Sigmund Freud, T.S. Eliot, James Joyce e la stessa Woolf. I coniugi vogliono dare spazio ad opere sperimentali ed anticonformiste. Tra tutte spicca la signora Dalloway di Virginia, che potremmo forse considerare la prima opera modernista nella quale una donna usa il flusso di coscienza. Oltre a sperimentare tecniche narrative innovative, Virginia inizia a scrivere di tematiche non convenzionali e di certo scomode per una donna di quell'epoca. Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente. Indipendente, anticonformista e libera pensatrice, Virginia porta alla ribalta la tematica del femminismo e la lotta al patriarcato, in due opere che sembra impossibile siano state scritte in epoca vittoriana. Una stanza tutta per sé e tre Guinee. Virginia Woolf non ha digerito il fatto che i fratelli abbiano avuto accesso ad un'istruzione che a lei e a tutte le altre donne è stata negata. Si interroga sulle discriminazioni attuate da una cultura patriarcale ai danni della conoscenza femminile. Denuncia l'esistenza di un sapere ancora ad appannaggio di un gruppo ristretto di persone, costituito principalmente da uomini. Ma per lei le donne hanno diritto ad un'istruzione, ad un luogo dove poter coltivare la scrittura e l'indipendenza economica per rendere tutto questo possibile. La libertà intellettuale dipende da cose materiali. La poesia dipende dalla libertà intellettuale. E le donne sono sempre state povere, non solo da 200 anni a questa parte, ma dall'inizio dei tempi. Le donne, infine, non hanno avuto la minima possibilità di scrivere poesia. Ecco perché ho insistito tanto sul denaro e sulla stanza propria, per rendere tutto questo possibile.
Nel 1931, durante una conferenza per la National Society for Women's Service, annuncia: «Ho ucciso l'angelo del focolare. È stata legittima difesa». Per Virginia, l'angelo del focolare è lo stereotipo della donna vittoriana, succube, sottomessa, che vive nell'ombra dell'uomo in funzione dei suoi bisogni. Non può pensare alla cultura quando c'è una casa da mandare avanti, un pasto da preparare. Per essere libere bisogna ucciderlo, bisogna prenderlo alla gola e non avere nessuna pietà. Questo omicidio fa parte del suo mestiere, del suo essere una scrittrice colta, disinibita e moderna, libera di poter parlare di politica, di arte e di sesso. Ecco, facciamo un piccolo passo indietro. Il sesso. All'inizio di questo episodio abbiamo parlato di una donna, un amante, la musa che ha ispirato l'opera forse più conosciuta della Woolf. Eppure Virginia è sposata, probabilmente anche innamorata di suo marito Leonard. Un matrimonio che però potrebbe essere rimasto bianco. Infatti, poco prima di convolare a nozze, scrive al futuro sposo: «Come ti dissi brutalmente l'altro giorno, non provo alcuna attrazione fisica per te. Ci sono momenti, quando mi hai baciata ieri, era uno di questi, in cui mi sento nulla di più che una pietra. Eppure, il tuo prenderti cura di me, come fai, mi fa sentire emotivamente sopraffatta». Freud, che incontrerà nel 1939, sostiene che questa mancanza di desiderio sessuale sia dovuta agli abusi subiti in tenera età, ignaro forse della passione che la colse per qualcuno che di certo non fu il marito.
«Come brace calda nel mio petto brucia il tuo dire che ti manco. Mi manchi così tanto, quanto non lo crederai né saprai mai. In ogni singolo momento del giorno mi dà dolore ma anche piacere, se capisci cosa intendo. Voglio dire che è bello avere un sentimento così intenso, così ostinato per qualcuno. Quel qualcuno è Virginia, e a rivolgerle questa lettera colma di passione non è il signor Woolf. Creatura carissima, era molto, molto bella la lettera che hai scritto alla luce delle stelle a mezzanotte. Scrivi sempre a quell'ora, perché il tuo cuore ha bisogno del chiaro di luna per liquefarsi. Da qualche parte ho visto una pallina che continuava a saltare su e giù sul getto di una fontana. Tu sei la fontana, io la pallina. È una sensazione che mi dai solo tu. E tu si chiama Vita Sackville West. Vita è una poetessa e botanica, una donna esuberante e disinibita, orgogliosa della propria libertà sessuale ed amante appassionata. Incarna l'esatto contrario del tanto odiato angelo del focolare, ed è forse proprio per questo che Virginia se ne innamora perdutamente. Lo scambio epistolare tra le due donne dal 1924 al 1941 viene pubblicato postumo in una raccolta che si intitola «Scrivimi sempre a mezzanotte». Un'antologia di condivisione, pulsioni carnali, tenerezze, gelosie, sogni e paure. Chiunque abbia avuto la fortuna di leggerla ha fugato ogni dubbio. Queste scrittrici si amavano e non importa che fossero sposate con altre persone, nel loro rapporto c'era qualcosa di così unico e speciale da sopravvivere anche 100 anni dopo il loro incontro. Un incontro che cambierà la vita di Virginia per sempre.
Orlando sarà un libro piccolo, con qualche illustrazione e una o due mappe. Lo scrivo a letto la notte, mentre cammino per la strada, dovunque. Se ti telefono, mi dici che sei pazza di me? Se ci vediamo, mi baci. Se fossimo a letto insieme, mi... Stasera Orlando mi eccita. Stesa accanto al fuoco, scrivo l'ultimo capitolo. Virginia Woolf non ha idea che quel libro piccolo, ispirato alla sua amata, diventerà in futuro un manifesto del femminismo, modernismo e dell'attuale comunità queer. Orlando è la biografia parodiata di un lord inglese che vive per ben 4 secoli. Una mattina si sveglia ed il suo corpo, come per magia, si è trasformato in quello di una donna. L'argomento predominante della storia è quello dell'intercambiabilità dei sessi. Virginia anticipa il concetto di fluidità di genere, sottolineando come le uniche differenze tra uomo e donna siano prettamente biologiche. Il resto è semplice frutto di costrutti che la società ottocentesca, e mi rammarica dire anche quella di oggi, ci impongono associando abiti, mestieri e passioni ad un sesso piuttosto che all'altro. I sessi, è vero, sono diversi, eppure si confondono. Non c'è essere umano che oscilli così da un sesso all'altro. E spesso non sono che gli abiti a serbare l'apparenza virile o femminile, mentre il sesso profondo è l'opposto di quello superficiale. Parole così attuali, eppure scritte quasi un secolo fa. Chissà se Virginia rimarrebbe delusa nel vedere quanta strada abbiamo ancora da percorrere in ambito dei diritti delle persone transgender. Parole così attuali, eppure scritte quasi un secolo fa.
Più o meno negli stessi anni, Virginia Woolf scrive altri due classici della letteratura britannica, Gita al faro e Le onde, dove in maniera nostalgica e bellissima ricorda la sua adorata casa in riva al mare. L'acqua per lei è un elemento caro, ricorrente, amato. Descrive la ciclicità della vita nel movimento delle onde, un eterno ritorno. Eppure non c'è ritorno il 28 marzo del 1941, quando si dirige verso il fiume Ouse con il cuore pesante e le tasche piene di sassi. Non posso più combattere. So che ti sto rovinando la vita, che senza di me potresti andare avanti. E lo farai, lo so. Quello che voglio dirti è che devo tutta la felicità della mia vita a te. Sei stato completamente paziente con me e incredibilmente buono. Se qualcuno avesse potuto salvarmi, saresti stato tu. Tutto se n'è andato da me, tranne la certezza della tua bontà. Non posso più continuare a rovinarti la vita. Non credo che due persone possano essere state più felici di quanto lo siamo stati noi. Queste sono le ultime parole che Virginia dedica al marito Leonard, perché oltre alla sua adorata vita, un'altra compagna silenziosa ha sempre camminato al suo fianco. Una malattia che piano piano ha divorato la sua mente ed il suo corpo. La depressione.
Noi vogliamo immaginarla finalmente serena, libera dai costrutti di una società obsoleta, nel suo elemento, la stessa acqua che le fornì ispirazione. E divenne il luogo della sua ultima, solitaria immersione.
Io sono Guglielmo Scilla.
Io sono Katie Latorre e questo era Invertiti.
Storie di gay, lesbiche, bisessuali, trans e travestite che hanno invertito il corso della storia.